Bello a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Sono le 8:39 minuti, la linea dopo il GR di Popolare Network torna negli studi di Controradio in acquario e io saluto subito Fabio Vollera dell'Agenzia Regionale di Sanità Toscana. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Nostro ospite di oggi in un percorso che è nato all'interno di Dillo a Controradio in termini di fatti di cronaca, testimonianze, poi si è sviluppato e vogliamo dunque mantenere questo spazio di approfondimento sulla situazione della popolazione giovanile toscana. Siamo partiti, Vollera, da dei fatti di cronaca che riguardavano quelle che non si chiamano baby gang ma sono gruppi comunque di minori che stanziano in non luoghi, diciamo, che con alcune dinamiche urbanistiche come lo sviluppo della rete tranviaria hanno portato anche a una mobilità di questi giovani appunto in area metropolitana che però manifestano dei disagi sia dal punto di vista delle dipendenze che poi delle reazioni. Dalla cronaca all'analisi anche degli operatori e delle operatrici di strada con le cooperative sociali per capire come intercettarli, come ascoltarli, ma poi ci è arrivata una richiesta: se esistono dei monitoraggi di lungo periodo che possono farci capire la dinamica, l'evoluzione, se c'è stato e c'è davvero un deterioramento dello stato di benessere sui vari fronti degli adolescenti in Toscana. E c'è questo studio, si chiama Edit, ci vuoi raccontare di cosa si tratta perché viene da lontano?
Sì, è un'indagine che con la sua settima rilevazione ha compiuto 20 anni proprio quest'anno e nacque appunto nel 2005 durante il periodo delle cosiddette stragi del sabato sera. Quindi nacque con l'interesse per capire nella fascia giovanile, che è fortemente ancora colpita dagli incidenti stradali come prima causa di morte, quali fossero i fattori di rischio che maggiormente influenzavano gli incidenti stradali.
Quindi si partì dalla sicurezza stradale.
Si partì dalla sicurezza stradale, che poi è diventato un argomento quasi cavallo di Troia per poter in qualche modo poi chiedere a ragazzi e ragazze non solo i fattori di rischio che erano direttamente correlati all'infortunistica stradale, ma anche molte abitudini e comportamenti sugli stili di vita che permettevano in qualche modo di fare un profilo dei soggetti maggiormente a rischio non solo di incidentalità ma anche di molti altri comportamenti che hanno a che fare con la salute.
Punto di vista medico, un percorso ventennale con cadenza triennale ha una valenza insomma scientifica importante per tracciare una valutazione?
Beh, sicuramente è diventata, insieme a un'indagine europea che si chiama ESPAD, probabilmente l'indagine sicuramente italiana che ha una profondità più lunga su questa fascia d'età, e questo ci ha permesso di vedere mano a mano comportamenti generazionali che cambiavano e che hanno avuto sicuramente un cambiamento forte, come è ovviamente, in questi ultimi 5 anni, perché molte cose sono accadute negli ultimi 5 anni per questa generazione. Voglio dire, il riaffacciarsi della guerra, l'aver passato un periodo come quello della pandemia che ha fortemente colpito questa fascia d'età nelle sue abitudini. Ricordiamoci che i ragazzi e le ragazze sono stati i primi ad essere chiusi quando partì la pandemia
e poi richiusi.
Come Toscana lavorammo molto per tenere aperte le scuole al tempo, perché capimmo immediatamente che quello sarebbe stato un problema che avrebbe intaccato sicuramente il benessere psicologico, e si fu purtroppo facili profeti, perché poi sia l'indagine del 2022 ma anche quella del 2025, che da un certo punto di vista ha visto una certa moderazione in alcuni fattori di rischio che erano esplosi nel post pandemia, fa vedere come, diciamo, tutta la fascia, tutto, diciamo, l'ambito del benessere psicologico è fortemente interessato e talvolta piuttosto compromesso.
342 81 04 111 se volete porre delle domande nel corso di questo approfondimento. Dove trovate i dati? Come vengono raccolti?
Vengono raccolti intanto con modalità tecnologiche piuttosto avanzate. Già nel 2005 riuscivamo a cablare le classi e a fare inserire direttamente i dati su dei tablet ai ragazzi e alle ragazze. Questo permette dal punto di vista metodologico di eliminare tutti i problemi che ci sono quando vengono scritte a mano, diciamo, le informazioni e poi devono essere riportate, e anche una certa immediatezza, perché noi ogni anno facciamo la rilevazione e nello stesso anno, ogni anno, ogni tre anni, e nello stesso anno riusciamo a presentare i risultati. Quindi questo per chi fa ricerca sa che è molto raro, perché proprio la prima fase di cui descrivevo prima, i vari step portano via molto tempo. Quindi andiamo nelle scuole. Le scuole perché? Perché è molto facile, no? I ragazzi sono lì, li troviamo. Dobbiamo dire che in questi 20 anni abbiamo avuto una collaborazione straordinaria da parte delle scuole, probabilmente anche perché abbiamo un processo di restituzione, ovviamente non per singola scuola, per ovvi motivi di privacy, il questionario anonimo, però poi dopo, se si va a, come dire, a dividere il campione per piccole sottofasi, e chiaramente poi dopo uno potrebbe anche individuare le persone che hanno diciamo maggiori problemi. E questo, diciamo, ha fatto sì che a questo punto riusciamo a mettere delle bandierine su qualcosa che abbiamo capito. Ecco.
Quindi a questo punto davvero siamo molto molto interessati sul fronte del benessere psicologico, ma i comportamenti sessuali, le dipendenze, la violenza e quindi il bullismo. Vediamo un po' quali sono le situazioni più problematiche che sono cambiate in particolare.
Sì, diciamo, l'ultima premessa rispetto a quello che lei diceva nell'introduzione. Ovviamente noi stiamo parlando di una fascia di popolazione che è ancora, fra virgolette, protetta, cioè perché va a scuola. E quindi, benché troviamo ancora molte differenze quando analizziamo per tipologia di scuola, quindi fra virgolette licei classici e scientifici, come li chiamavamo un tempo, sono maggiormente protetti rispetto agli istituti professionali, però come dire, tutta questa fascia ha un vantaggio rispetto a chi invece non lavora o non lavora e non studia, che molto spesso caratterizza la composizione sociodemografica di quelle che vengono poi chiamate.
Poi sono gruppi in cui la componente migratoria di una seconda accoglienza che non ha avuto gli esiti e neanche gli strumenti adeguati.
Assolutamente. Detto questo, il primo dato che ci fa riflettere, noi abbiamo visto in questa rilevazione una moderazione dei fattori di rischio tradizionali, quindi consumo di sostanze in riduzione e il consumo di alcol leggermente in riduzione. Abbiamo visto però un'esplosione del consumo di tabacco e di sigaretta elettronica. Diciamo, in questo senso possiamo dire che il mercato ha vinto, perché noi abbiamo raddoppiato la popolazione che viene in contatto con un prodotto, diciamo, a uso di nicotina. Ma la cosa, diciamo, più interessante vedere è, come dire, la compromissione, fra virgolette, dello stato psicologico. Un terzo praticamente del campione ci dice di avere un livello di distress molto elevato, con un gradiente di genere molto forte, quindi il genere femminile lo è quasi per la metà del campione, mentre per il genere maschile è abbastanza meno. E questo fattore di rischio, combinato ad altri fattori di rischio che oramai dobbiamo, come dire, prendere in considerazione, e come dire, cioè l'esposizione essenzialmente allo smartphone e quindi un utilizzo intensivo. Stiamo attenti, io qua dobbiamo anche stare un po' attenti a non demonizzare, sì, diciamo, no?
Come cerchiamo di fare,
perché poi, come dire, lo vediamo anche nella generazione degli adulti, se noi dobbiamo, diciamo, dare l'esempio, come dire, l'utilizzo dell'esposizione allo smartphone e social è molto intenso anche per la nostra generazione. Però questo vediamo che poi, combinato a, diciamo, quindi di stress psicologico, molta esposizione a smartphone e social, che abbiamo visto oramai definiscono e talvolta ridefiniscono l'identità dei ragazzi e delle ragazze in quella piattaforma. Pensiamo che, voglio dire, molto spesso è utilizzata anche solo per conoscersi, no? Quella piattaforma. Purtroppo questo ha un forte impatto in molti comportamenti a rischio. Quindi abbiamo visto una riduzione, abbiamo detto, dell'alcol e delle sostanze, però quando poi andiamo a stratificare, perché ha un livello di distress molto alto, vediamo che invece chi consumi in quel problema, che in chi ha, diciamo, campo di fattori di rischio è molto molto alto. Quindi, come dire, quando a questo punto le agenzie di formazione e di prevenzione a questo punto hanno
un alert,
ma soprattutto hanno il problema di doversi cimentare a questo punto su fattori meno quotidiani però più cronici, fra virgolette, e che vanno monitorati, perché dovremo vedere quanto questo poi compromissione del benessere psicologico può andare avanti e quindi influire sullo stato di salute.
Quindi non possiamo definirla una fase della vita in cui certe dinamiche possono essere incluse, fanno parte quasi fisiologicamente di devianze che però sono temporanee. Cioè, qui si sta rischiando di intaccare proprio la formazione della persona e della personalità.
Precisamente, noi sappiamo poi che i fattori di benessere psicologico, quando poi purtroppo poi sono anche molto più gravi, sono proprio in quella fascia d'età che hanno l'esordio. Quindi da un certo punto di vista tutto quello che stiamo cercando di mettere in campo, penso anche alla sperimentazione dello psicologo di base, tutti questi strumenti che stiamo cercando di mettere in campo devono trovare, secondo noi, una maggiore regia e sicuramente un'implementazione, perché questo è il fattore che più ci preoccupa andando avanti, d'ora avanti, anche probabilmente nelle generazioni immediatamente attaccate, diciamo, a questo.
Ci hanno fatto una domanda rispetto all'intelligenza artificiale, è un indicatore che voi avete preso in esame, il confronto, mi riferisco anche a recenti notizie rispetto al fatto che i giovani abbiano bisogno anche di risposte emozionali dalle chatbox.
No, ed è stato un una nostra pecca, ce ne siamo accorti, perché dobbiamo dire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale così di massa ci ha anche un po', come dire, fra virgolette, sorpreso, e quindi quando siamo andati a rivedere il questionario per la nuova edizione, questo è un fattore che non abbiamo indagato. Però attenti, quindi siamo davanti a una generazione, fra virgolette, più chiusa. Da una parte riesce a parlare dei propri problemi psicologici, perché in qualche modo questo fattore emerge, anche il fatto che nel questionario si risponda in modo così chiaro vuol dire che c'è un bisogno. Dall'altra è una generazione più chiusa e quindi ha modalità anche di interazione e di mobilità. Torno al fattore iniziale, la sicurezza stradale. Noi abbiamo perso 3 volte tanto i patentati, il numero di patentati in 20 anni.
Ma questo perché? Un cambio di abitudini, un'inaccessibilità economica, perché prendere la patente adesso se la possono permettere molti meno giovani. Per quale motivo? Perché l'abbiamo riscontrato anche nei canali di TIF, indagini, interviste che abbiamo fatto.
Beh, ci sono dei fattori strutturali urbani che sicuramente hanno fatto sì che la necessità della patente sia venuta meno. Tutte queste forme di mobilità alternativa, come la mobike, come in generale gli altri mezzi, sicuramente è anche il sistema, diciamo, un po' più allungato nel tempo degli autobus durante la notte, ha fatto sì che si sia avvertita meno questa necessità. Ma per noi è anche un indicatore molto forte di come ci sia bisogno o meno probabilmente di uscire, incontrarsi, trovarsi più continuativamente rispetto a quello che erano le generazioni precedenti, e non voglio pensare, diciamo, a quelle che ancora hanno preceduto. Quindi prima il motorino era un fattore di indipendenza totale, di uscita anche dalla famiglia. Ora tutto sommato abbiamo il nostro ambiente, io ho il mio cellulare, riesco a rimanere in contatto con molte persone. Chi ha figli sa che si può passare serate in videochiamata con le nostre amiche o con i nostri amici, non usciamo di casa. Ed è un fattore di socialità che in qualche modo va rispettato, ma va anche studiato un po' meglio.
Questo si può abbinare ad un'affermazione che ci viene condivisa, cioè dormono di più nella misura in cui, insomma, sono meno reattivi, cioè meno interessati a...
Sì, diciamo, allora, intanto dormono molto meno, nel senso che proprio la quantità di ore dovuta anche probabilmente oggettivamente dormono meno, ma io non direi che sono stiamo attenti, diciamo, a mettere etichette a questi, esatto, ragazzi e queste ragazze, perché hanno tra l'altro una molteplicità di stimoli, sono essenzialmente bombardati,
che a volte possono essere paralizzanti, no?
Che possono essere paralizzanti, che in ogni caso hanno un bisogno diverso di stratificazione interno, perché sono appunto ad un ritmo rutilante. Quindi a me sembra che i ragazzi, poi dobbiamo dirlo, lo vediamo anche dalla nostra indagine, perché poi nessuno lo dice mai, l'80% di questi ragazzi sembrano avere grandi problemi, cioè sembra in qualche modo riuscire ad avere ancora buone relazioni familiari, buone relazioni con i coetanei, un rendimento scolastico più che decente, e anche fattori di comportamenti che non sono così preoccupanti. Questo ci si scorda molto spesso di dire, perché
anche a loro forse ci si scorda di dirlo
precisamente, perché, eh? È una cosa che noi, quando andiamo nelle scuole, quando chiamate appunto per restituire questi dati, cerchiamo di far passare anche agli insegnanti, ma ai ragazzi stessi, alle ragazze stesse. Questo è fondamentale, capire che insomma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze che noi definiremo decisamente sano, fra virgolette, visto il mondo e visto quanto è cambiato il mondo. Stavolta abbiamo voluto affrontare anche la tematica del cambiamento climatico in senso di opinione, no?
Sì,
questa è una,
sì,
è un'indagine molto epidemiologica, quindi per noi è interessante dare fra virgolette numeri importanti alle ASL, alla regione, per poter programmare poi le politiche. E stavolta però sui cambiamenti climatici abbiamo chiesto ai ragazzi e alle ragazze cosa ne pensavano, come ne avvertivano, insomma dati molto interessanti. Sarà anche perché hanno fatto probabilmente molti di loro un movimento, hanno partecipato a un movimento, quello cosiddetto di Greta, che li ha resi molto sensibili al tema. Però dobbiamo dire, sul livello di sensibilità, loro sono molto più avanti, dobbiamo dire, della generazione adulta rispetto alla consapevolezza. Magari si può lavorare su alcune cose, perché ad esempio, diciamo, ancora alcuni fattori come il consumo di carne, come sono abbastanza sconosciuti per loro, però sono quei fattori che maggiormente passano attraverso la formazione dei genitori.
E su questo torniamo, però non so se può confermare o correggermi, dalle interviste, insomma, che nell'arco degli approfondimenti anche per esempio sulla violenza di genere raccogliamo, c'è una consapevolezza nelle giovani generazioni di elementi di allarme, relazioni che possono degenerare, rapporti tossici, il concetto di rispetto dell'altro, non necessariamente di genere, ma che sono cresciuti anche nella condivisione tra di loro.
Assolutamente, da questo punto di vista dobbiamo dire che è la generazione che probabilmente che ha più strumenti di conoscenza rispetto a questa tematica, anche perché, come dire, purtroppo si sono succeduti fatti terribili in questi anni, che hanno avuto la giusta, diciamo, dimensione anche mediatica. Stiamo attenti, perché su questa generazione dobbiamo però magari far passare che anche comportamenti che sembrano più normali, no, vuol dire un atto di gelosia, ecco, la gelosia per loro, ancora mi sembra quasi più di un terzo di loro, non la considera come, la considera un atto d'amore. Ecco, diciamo, sicuramente una quota può anche essere giusta, però bisogna stare attenti perché è un fattore molto importante. Sappiamo che poi la gelosia è essere uno dei fattori scatenanti che poi porta in rapida successione a fatti, diciamo, talvolta veramente spiacevoli.
Allora, poi arriveremo alle conclusioni, mancano pochi minuti, ma ci sono due messaggi che volevo condividere. Un'osservazione: la dipendenza da social preoccupa meno genitori e quindi è meno oggetto di monitoraggio. La canna allarma, stare 12 ore su TikTok in camera meno, da quel che sento da chi ha figli adolescenti, ci scrive.
Beh, sicuramente, anche perché forse dovremmo cominciare a indagare bene anche la dipendenza da social dei genitori. E quindi, diciamo, questo è un fattore che, se noi pensiamo di poterlo sempre attribuire solo e risolvere solo in quella fascia d'età, stiamo, secondo me, sbagliando di grosso. Cioè, qui vanno pensate, e non è facile, perché siamo proprio all'inizio di questo fenomeno, no? Con questa magnitudine, ecco, programmi di prevenzione universali che probabilmente mandino messaggi diversi per fasce di popolazione, ma che prevede anche la popolazione adulta, assolutamente, sull'educazione e sull'esposizione all'utilizzo dei social. Lo dice uno che lo smartphone ce l'ha sempre in mano.
Condivido. Allora, buongiorno, come si chiama, come posso rintracciare anche questa ricerca? Ci chiedeva il suo nome, Fabio Voller, Agenzia Regionale di Sanità, e la ricerca è Edit, e come si può rintracciare? Pubblica?
Allora, è pubblica ovviamente, è anche fortemente indicizzata, quindi se andate sul motore di Google e mettete Edit ed Arts, vi viene fuori subito la pagina dedicata dove trovate il rapporto, le sintesi, gli approfondimenti e le presentazioni. Ovviamente, se non riuscite a capire bene, scriveteci, perché ci sono i riferimenti, noi rispondiamo volentieri, rispondiamo sempre a qualunque domanda. Annuncio che ci stiamo cimentando come agenzia anche a iniziare a fare dei piccoli podcast, lo fanno un po' tutti. L'Edit sarà a febbraio-marzo, sarà oggetto, diciamo, anche di qualche podcast.
Bene, i podcast sono sempre, insomma, un ottimo prodotto anche da condividere, anzi anche molto fruito dai giovani.
Pensato per quello.
Esatto. Infatti. Allora, un'ultima considerazione, davvero, Voller, dicevamo, è utile questo strumento per andare, no, a sollecitare le politiche. Ecco, quale dovrebbe essere, alla luce dei dati che avete analizzato, raccolto, una priorità di intervento sul nostro territorio?
Allora, diciamo, sicuramente il fattore, come abbiamo detto, del benessere psicologico deve essere assolutamente, diciamo, aggredito, fra virgolette, con interventi di prevenzione. Stiamo attenti che siano basati sull'efficacia delle prove. In ambito di prevenzione esiste una disciplina che va a valutare gli interventi per capire quanto sono stati efficaci. Dobbiamo sforzarci, Regione Toscana lo fa da anni anche con la nostra collaborazione, di fare interventi appunto non gerarchici, che prendano in considerazione i lavori di gruppo e collettivi delle classi e delle scuole, e che soprattutto non siano di natura, appunto, come dire, moralisticizzante, ma che vada a colpire essenzialmente i fattori di rischio che devono colpire. Siamo vicini alla redazione del piano nazionale di prevenzione, da cui poi discenderanno i piani regionali. Stiamo aspettando la bozza, ma speriamo che finalmente questi fattori siano finalmente stati dal Ministero identificati bene, perché sennò poi dovremo fare molta più fatica a livello toscano
e si torna all'importanza
per poterli inserire. Sì.
E allora, tutto questo è contenuto nella ricerca Edit, che in qualche modo abbiamo cercato di spiegare anche nei risultati, grazie alla disponibilità di Fabio Voller dell'Agenzia Regionale di Sanità Toscana, che ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi dello spazio.
Dillo a Controradio è riascoltabile su controradio.it, tornerà mercoledì prossimo. Nel frattempo, dopo una breve pausa, ci collegheremo con numerosi ospiti di Raffaele Palumbo, anche su Controradio TV, per parlare di riarmo, quello che sta succedendo rispetto a una legge di bilancio che ha questa forte componente, lo abbiamo sentito anche dal GR di Popolare Network, la tendenza europea tra finanza e spesa sociale sempre più ridotta, e soprattutto la pace. Ci chiediamo a che punto è questa ricerca a fronte di questa tendenza sfrenata al riarmo. Tutto questo, Raffaele Palumbo con i suoi ospiti, dopo una breve pausa.